passiamo la linea. Ciao a tutti.
Ciao, baci a bestia.
Se non si schianta.
Proprio vai vai.
Ci sentiamo sabato prossimo.
Se tutto va bene.
You better put on your shoes. I'll put on my shoes. I got one shoe off, one shoe on the other day. We're gonna walk and don't look back.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 un buongiorno dalla redazione per l'informazione locale. Sviluppi con oltre 10 inviti a comparire per altrettanti indagati nell'inchiesta della Procura di Firenze sul Cubo Nero, la costruzione con residenze di lusso e alloggi per il turismo di alta gamma sorta in area UNESCO al posto dell'ex teatro comunale che per tante polemiche ha suscitato sull'impatto relativamente al panorama e non solo. Gli atti notificati in queste ore sono firmati dalla procuratrice Volpe, che sta seguendo direttamente il fascicolo aperto nell'estate scorsa. L'inchiesta al momento ipotizza i reati a vario titolo di abuso edilizio, violazione alle norme urbanistiche sul paesaggio e falso ideologico. Ulteriori particolari su controradio.it. Abbiamo raccolto il commento di Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze per Viverci.
Primi bagliori, noi da mesi dando voce a tanta parte della cittadinanza, chiediamo di fare chiarezza su quell'intervento. Il Cubo Nero, sapendo che Firenze è piena di cubi neri, devo dire, la magistratura lavori nella propria autonomia. Evidente, siamo stati accusati di spargere cattive notizie, cattiva immagine, però la domanda c'è. Come è stato possibile permettere quegli scempi? Quanto pare non siamo gli unici a farla. Questa domanda aspettiamo con tranquillità che la magistratura vada avanti. Certamente è stata una notizia positiva, però su tanti interventi noi, la stampa, voi, la radio, ci domandiamo come è stato possibile. Io penso che se la magistratura guarda questi interventi con l'occhio come è stato possibile, penso che si debba allargare.
E questo potrà riguardare altre vicende analoghe?
Diciamo sì, intanto il Cubo Nero è la madre di tutte le battaglie. Se viene giù il Cubo Nero, viene giù tutto.
La cronaca nell'ambito degli accertamenti sulla morte della famiglia Porcari uccisa mercoledì scorso dal monossido nella propria abitazione. Il PM di Lucca Rizzo acquisirà anche i tabulati del 112 e 118 per chiarire meglio i nodi dei tempi dei soccorsi. È quanto riportato oggi da Nazione Tirreno. La prima chiamata è stata fatta al 112 alle 20 dal cellulare del giovane 22enne, il figlio maggiore. Ha chiesto aiuto per la sorella 15enne, ma da quella telefonata all'arrivo dei soccorritori nella casa in via Galgani a Rughi, guidati dai carabinieri e dal fratello Articola, è trascorsa un'ora e mezzo circa. All'origine di tutto ci sarebbe una svista nell'indicazione fornita al 112 dal ragazzo sul numero civico della casa dove la famiglia Cola si era trasferita da pochi mesi. L'ambulanza a quel numero non ha trovato nessuno. Nel frattempo il telefono del giovane, richiamato più volte, suonava a vuoto. Nel frattempo i vigili del fuoco, su delega sempre del PM, stanno effettuando verifiche tecniche sulla caldaia e l'impianto di riscaldamento dell'abitazione. Veniamo alla politica. Dobbiamo cercare di costruire ovunque quella formula vincente che ci ha premiato alle regionali, ovvero il campo largo, e conseguentemente affrontare le problematiche a Prato, Pistoia, Arezzo e poi Viareggio, Figline e Cascina. Lo ha detto il presidente della regione Giani questa mattina a margine dell'assemblea regionale del Partito Democratico. Sentiamolo.
Dobbiamo cercare di costruire ovunque quella formula vincente che ci ha premiato alle elezioni regionali, il campo largo, e conseguentemente affrontare le problematiche a Prato, a Pistoia, ad Arezzo e poi a Viareggio, a Figline, a Cascina, con la stessa caratteristica. Devo dire che ci stiamo muovendo con forte compattezza e con la capacità di affrontare i problemi dando delle risposte concrete ai cittadini. Ecco, questa sintonia nell'affrontare problemi concreti e nel dare la capacità di risposta ai cittadini in regione deve valere anche nei comuni in cui si vota. Siamo alle prime fasi per la scelta dei candidati e quindi tanta acqua deve passare sotto i ponti.
Intanto sono ore decisive per il centro-sinistra pratese, che fra poche settimane dovrà scegliere la candidatura per le comunali anticipate dopo il commissariamento della scorsa estate. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Quasi tutte le strade portano alla ricandidatura di Matteo Biffoni come sindaco di Prato per il centrosinistra. Le vie che esulano da questo scenario con le elezioni anticipate a maggio sono molto strette e passano tutte per la conclusione del congresso Light che martedì sera deciderà la nuova guida del partito provinciale dopo le dimissioni di Marco Biagioni. Il suo successore sarà pro tempore, 8 mesi di durata totale, fino al vero congresso, ma si tratta di mesi fondamentali per la città, quelli in cui per l'appunto si dovrà individuare la candidatura a sindaco del centrosinistra e, eventualmente nel caso di vittoria di quella coalizione, i mesi in cui dovrà essere formato il nuovo governo cittadino. Anche per questo la scelta che avverrà nelle prossime ore sarà fondamentale. Quello che pubblicamente la maggior parte dei leader cittadini auspicano è una soluzione unitaria, una figura votata da entrambe le componenti principali del partito in città, Scileniani e Biffoniani. Che politicamente sono lontani che più lontani non si può. I primi continuano a mantenere la linea del progressismo che guarda a sinistra, forti dell'asse che della segreteria nazionale, passando dal deputato Marco Furfaro, conduce a Diego Blasi. I secondi, i paladini del riformismo radicale incarnato dall'ex sindaco Biffoni, provano una convergenza che dipende molto dalle volontà dello stesso leader. Tutti sono consapevoli che se Biffoni volesse provare la terza corsa avrebbe il consenso più stabile. Tutti sanno che senza il suo appoggio qualsiasi corsa diventerebbe a dir poco complicata. A questa complessità si aggiunge il fatto che al loro interno i due gruppi provinciali hanno sensibilità ulteriori che rivendicano differenze e peculiarità. Insomma, un partito balcanizzato a valle del percorso cittadino Rigenerazioni andato in scena nell'ultimo mese, che vede mancare i pezzi fondamentali per trovare l'incastro unitario. I nomi che circolano per la sintesi della segreteria a tempo sono quelli del portavoce del PD regionale Diego Blasi e dell'ex assessore regionale Stefano Cioffo, con molte più chance per il primo. Nel primo caso è più probabile una ricandidatura di Biffoni a sindaco, nel secondo si andrebbe a uno schema che tiene vive diverse possibilità. Benedetta Squittieri e Cristina Manetti sono ancora una terza via da tenere in considerazione in uno scenario così frastagliato. In ultima analisi non si esclude la ricerca di una figura civica con un identikit che al momento appare però sconosciuto.
Una Lega ai minimi storici e senza più rappresentanti, per la prima volta dopo tanto tempo in consiglio regionale. L'immagine del partito di Salvini in Toscana dopo la scissione dell'ex generale Roberto Vannacci, eurodeputato ed ex vice segretario della Lega. Ora con Futuro Nazionale costringe il carroccio a Firenze in Toscana a riorganizzarsi e a ripartire appunto dai minimi storici. Sentiamo Raffaele Palumbo.
Fisiologico momento di resa dei conti in casa della Lega dopo la mossa del cavallo dell'ex generale. Anche a Firenze si prova a tirare una linea netta su Roberto Vannacci e la Lega lo fa ripartendo da una percentuale elettorale che sta sotto il 4%. Al comando l'onorevole Tiziana Nisini, ora commissaria della sezione cittadina del partito di Salvini, scelta come traghettatrice verso il prossimo congresso. Primo punto all'ordine del giorno, fuori tutti coloro che si sono avvicinati in questi mesi al neofondatore di Futuro Nazionale. Ripartenza tutta in salita. A livello regionale la Lega non ha più rappresentanti per la prima volta da ormai molto tempo, dopo la dipartita del consigliere Massimiliano Simoni, passato con Vannacci. Non c'è che dire, a livello nazionale, ma soprattutto in Toscana e a Firenze, la Lega non era mai scesa così in basso, ma la neocommissaria Nisini non si scompone. Qualcuno uscirà dal partito, ha detto, ma altri entreranno. Ma viene da chiedersi quanta attrattiva oggi Matteo Salvini, in discesa libera da anni, in rotta con i maggiorenti del partito, da Zaia a Federica, in poi e per di più in un territorio come la Toscana. Ci si mette anche il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, che in un'intervista al Corriere della Sera dice che Vannacci andrà a coprire un'area politica che resta scoperta, che la Meloni farà di tutto anche a spese di Salvini per tenerlo dentro e che questa è la prima vera e propria crepa nel centrodestra, una crepa che sposta il baricentro della coalizione tutto a destra.
No ICE in Italia, mobilitiamoci. Manifestazione convocata con questo titolo per oggi a Firenze contro la presenza sul territorio italiano della polizia antiimmigrazione statunitense, responsabile della morte di René Good, di Alex Pretti e di ferimenti e deportazioni. L'appuntamento alle 16 su Ponte Vespucci oggi per il presidio promosso da un vasto ventaglio di associazioni, organizzazioni e partiti, da Ampia, CGL, COSPE, ARCI, Oxfam, Good Trouble, Firenze statunitensi contro la guerra, Donne insieme per la pace, ma anche un ponte per Firenze per la Palestina, Sinistra Italiana Firenze, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Progetto e Comune, Più Europa e Giovani Democratici Firenze. Sentiamo Nancy Bailey di Good Trouble Firenze, intervistata da Raffaele Palumbo.
Noi abbiamo già fatto anche a Firenze 5 manifestazioni contro le politiche di Trump, a cominciare anche dall'ICE, e abbiamo partecipato anche a Canzoni contro la guerra. È un gruppo abbastanza nuovo, è nato aprile scorso, che vede anche un cambio di generazione, se vogliamo, cioè noi vecchi che ci conosciamo da tantissimi anni siamo ancora presenti, però ci sono tantissime persone nuove che si sono mobilitate proprio per protestare gli orrori che stanno accadendo negli Stati Uniti.
Ma voi come Americans Abroad come la vivete questa cosa che va avanti da un bel po' di tempo ormai?
Sì, allora siamo quattro gruppi, cioè Indivisible Abroad, Women's March Florence, gli Stati Uniti contro la guerra, che facciamo tutti parte di Good Trouble Firenze, proprio per protestare contro le cose terribili. Devo dire, due settimane fa io ero a San Francisco e ho partecipato alla manifestazione che fanno lì ogni sabato. C'erano centinaia di persone e tutto il sostegno della città, quindi qualcosa si muove. Diciamo, siamo un po' delusi dei democratici, però la popolazione è veramente inorridito di quello che sta succedendo.
Ricordiamo l'orario del concentramento della manifestazione di oggi pomeriggio alle 16 su Ponte Vespucci a Firenze. In chiusura uno sguardo al meteo per oggi sulla Toscana: cielo nuvoloso con possibilità di piogge sparse ma anche possibili temporanee schiarite, venti deboli di direzione variabile, mari mossi, temperature minime e lieve calo, massime pressoché stazionarie o in locale aumento sulle zone settentrionali. Vi ricordiamo in chiusura che prosegue la campagna di tesseramento del Contro Radio Club. Come avete sentito anche questa mattina, siamo arrivati a ieri complessivamente a 1839 soci, ma l'obiettivo di 2000 iscrizioni è ancora lontano, lo vogliamo raggiungere e anche superare. Per questo vi chiediamo di sostenere la radio attraverso il Contro Radio Club, venendo a fare la tessera oggi anche dalle 16 fino alle 19 in via del Rosso Fiorentino 2B e poi da lunedì in orario d'ufficio, oppure tramite il sito controradioclub.it. 12:57 minuti, termina qui l'informazione regionale che torna alle 18:45. Tra poco il GR di Popolare Network. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. I need a loving and I'm not to blame.